Agatha Christie. Omicidio su misura. Da Tre topolini ciechi e altre storie, 1930. A St. Mary Mead, il paesino dove vive Miss Marple, la signora Spenlow è stata assassinata nel suo villino. Il principale sospettato è il marito che, giunto sul luogo del delitto, non ha manifestato alcuna emozione. Egli inoltre ha un movente. Erediterà l'ingente patrimonio della moglie. Miss Marple però è convinta della sua innocenza e smaschera il vero colpevole. La signorina Polit impugnò il battente e bussò con garbo alla porta del villino. Dopo aver atteso con discrezione, bussò di nuovo. Nel movimento il pacco che teneva sotto il braccio sinistro si spostò ed ella se lo riaccomodò. Nel pacco era avvolto il nuovo abito invernale verde della signora Spenlow, pronto per la prova. Dalla mano sinistra della signorina Polit ciondolava una borsa di seta nera che conteneva un metro a nastro, un puntaspilli e un paio di grosse forbici taglienti. La signorina Polit era una donna alta e secca. Aveva il naso affilato, labbra sottili e radi capelli color grigio ferro. Esitò prima di bussare per la terza volta. Guardando lungo la strada scorse una figura che si avvicinava con passo rapido. La signorina Hartnell, una donna gioviale di 55 anni, dal viso sciupato, la salutò con la sua abituale voce baritonale. «Buongiorno, signorina Polit!» La sarta rispose «Buongiorno, signorina Hartnell!» Aveva una voce fin troppo esile e manierata. Aveva esordito nella vita come cameriera personale di una dama dell'aristocrazia. «Scusatemi», soggiunse, «ma non sapete per caso se la signora Spenlow è uscita?» «Non ne ho la minima idea», rispose la signorina Hartnell. «Sapete, è piuttosto imbarazzante. Dovevo venire oggi pomeriggio a provare il vestito nuovo della signora Spenlow. Alle 3:30, m'aveva detto». La signorina Hartnell consultò l'orologio che portava al polso. «Sono passate da poco?» «Già, ho bussato 3 volte, ma pare proprio che non risponda nessuno, e così mi domandavo se forse la signorina Spenlow non è uscita, dimenticandosi l'appuntamento». Di regola non scorda i propri impegni e vuole che l'abito sia pronto entro dopodomani. La signorina Hartnell aprì il cancelletto e percorse il viottolo che conduceva davanti alla porta del villino Laburnam, dove già si trovava la signorina Polit. «Perché non viene Gladys ad aprire?» domandò. «Ah no, è vero, oggi è giovedì, il giorno di libertà di Gladys. Immagino che la signora Spenlow si sia appisolata». Gridò con voce stentorea. «Ehi, di casa!» Nessuno rispose. La signorina Polit mormorò. «Oh, suppongo che la signora Spenlow si sia dimenticata e sia uscita. Proverò a passare in un altro momento». Si avviò lungo il viottolo. «Sciocchezze!» esclamò la signorina Hartnell in tono deciso. «Non può essere uscita, l'avrei incontrata. Darò un'occhiata attraverso le finestre e guarderò se c'è segno di vita». La signorina Hartnell effettivamente non scorse segno di vita. Al contrario, attraverso la finestra vide la signora Spenlow che giaceva sul tappeto dinanzi al camino, morta. Dopo il ritrovamento del cadavere, ecco intervenire l'agente Park, il poliziotto del paesino. Ma chi risolve i casi è la protagonista, Miss Marple. Se non vi disturbo, avrei alcune domande da porvi. «In relazione all'omicidio della signora Spenlow?» domandò Miss Marple. Park trasalì. «Posso chiedervi come ne siete venuta a conoscenza?» «Il pesce», rispose Miss Marple. L'agente Puck comprese perfettamente questa spiegazione. Suppose a ragione che il garzone del pescivendolo avesse portato la notizia insieme alla cena di Miss Marple. Miss Marple proseguì in tono tranquillo. Distesa sul pavimento del salotto, strangolata, magari con un cordoncino molto sottile. A ogni modo, qualunque fosse lo strumento del delitto, esso è stato portato via. Il viso di Puck era adirato. «Com'è possibile che quel ragazzino di Fred riesca a sapere tutto?» Miss Marple lo interruppe con destrezza. «Avete un ago infilato nella giacca», osservò. L'agente Puck abbassò gli occhi, stupito. «C'è un detto, vedi uno spillo e tiralo su. Per quel giorno fortuna avrai tu». «Spero che il detto si avveri. E ora, che cosa intendevate sapere da me?» L'agente Puck si schiarì la gola, assunse un tono ufficiale e consultò il proprio taccuino. «Ho raccolto la deposizione del signor Arthur Spenlow, marito della defunta. Il signor Spenlow afferma che alle 2:30, per quanto può ricordare, ricevette una telefonata di Miss Marple che gli chiese di recarsi da lei alle 3:15 perché aveva urgenza di parlargli. Ora, madame, ciò corrisponde a verità? No, di certo, rispose Miss Marple. Non avete telefonato al signor Spenlow alle 2:30? Né alle 2:30 né in alcun altro momento. Ah, commentò l'agente Pack lisciandosi i baffi con aria molto soddisfatta. Che cos'altro ha detto il signor Spenlow? Il signor Spenlow ha dichiarato che è venuto qui, come gli era stato chiesto, dopo essere uscito di casa alle 3:10. Giunto qui, è stato informato dalla cameriera che Miss Marple non era in casa. Questo è vero, confermò Miss Marple. Effettivamente è venuto qui, ma io ero a una riunione dell'associazione femminile. Ah, ripeté l'agente Pack. Ditemi, agente, sospettate del signor Spenlow? Chiese Miss Marple. Non spetta a me dirlo in questa fase delle indagini, ma mi pare che qualcuno, per non fare nomi, abbia cercato di agire con astuzia. Il signor Spenlow? Domandò Miss Marple pensosa. Il signor Spenlow le era simpatico. Era un uomo piccolo e magro, la sua conversazione era ordinaria e discreta. Insomma, rappresentava la quintessenza della rispettabilità. Era un uomo tranquillamente metodico. E fu forse a causa di questo suo carattere che la polizia si interessò a lui quando la moglie fu trovata assassinata. Con pazienza e tenacia, la polizia prese parecchie notizie intorno alla vittima e ben presto anche tutta St. Mary Mead ne venne a conoscenza. La defunta signora Spenlow aveva iniziato a lavorare come inserviente in una ricca famiglia. Aveva lasciato quel posto per sposare l'aiuto giardiniere e insieme avevano aperto un negozio di fiori a Londra. Il negozio aveva prosperato. Non così il giardiniere, che nel giro di breve tempo si era ammalato ed era morto. La vedova aveva assunto la gestione del negozio e l'aveva ampliato in modo ambizioso. Il successo le aveva arriso. Poi aveva venduto la propria ditta in cambio di una somma notevole e si era risposata. Con il signor Spenlow, un gioielliere di mezza età che aveva ereditato un piccolo e stentato commercio. Poco tempo dopo avevano ceduto questa loro attività e si erano stabiliti a St. Mary Mead. La signora Spenlow era una donna benestante. Il denaro ricavato dal negozio di fiori l'aveva investito, guidata dagli spiriti, come aveva spiegato a tutti. Gli spiriti l'avevano consigliata con acume insolito. Tutti i suoi investimenti avevano fruttato, alcuni addirittura in misura straordinaria. Ma invece di accrescere per questo motivo la propria fede nello spiritismo, la signora Spenlow aveva bassamente abbandonato medium e sedute spiritiche, immergendosi per un periodo breve ma intenso in una nebulosa religione, affine ai culti indiani e basata su svariate forme di respirazione profonda. Tuttavia, quando arrivò a St. Mary Mead, attraversava di nuovo un periodo di fede anglicana ortodossa. Trascorreva parecchio tempo in parrocchia e presenziava assiduamente ai servizi religiosi. Era una cliente abituale delle botteghe del paese, si interessava alle novità locali e partecipava alle partite di bridge. Una vita monotona, banale. E poi, all'improvviso, l'omicidio. Il colonnello Melkett, il capo della polizia locale, vuole che l'ispettore Slack, incaricato delle indagini e convinto della colpevolezza del signor Spenlow, vada a fare 4 chiacchiere con Miss Marple. Miss Marple ricevette con soddisfazione la visita dell'ispettore Slack, soprattutto quando apprese che a mandarlo era il colonnello Melkett. È davvero molto cortese da parte del colonnello Melkett. Non sapevo che si ricordasse di me. Si ricorda di voi e come? Mi ha detto che se voi ignorate qualcosa di quanto avviene a St. Mary Mead, non vale neppure la pena di saperlo. È troppo gentile, ma non so proprio nulla. Di questo omicidio, intendo. Però sapete quel che se ne dice in giro. Oh, certo, ma ripetere semplici dicerie non avrebbe scopo, non è vero? Sforzandosi di assumere un tono gioviale, Slack disse: «La mia non è una visita ufficiale. È una conversazione. Tra noi, a 4 occhi». Beh, naturalmente si fanno un sacco di discorsi e di congetture. Esistono 2 partiti contrapposti, se così posso esprimermi. Innanzitutto, c'è chi è persuaso che sia stato il marito. Un marito e una moglie sono, in un certo caso, gli indiziati naturali, non credete? Forse, disse l'ispettore cautamente. Sapete, si vive sempre a stretto contatto di gomito. E poi il movente economico ricorre con tale frequenza. Ho sentito che i soldi appartenevano alla signora Spenlow, sicché la sua morte reca un beneficio finanziario al signor Spenlow. Si tratta effettivamente di un gruzzolo cospicuo. Appunto. Sarebbe dunque perfettamente plausibile che lui l'avesse strangolata, fosse uscito di casa dal retro e, dopo essere giunto fin qui attraverso i campi e aver chiesto di me, avesse fatto finta d'aver ricevuto una mia telefonata e infine fosse tornato a casa per trovare la moglie assassinata in sua assenza, nella speranza, naturalmente, che l'omicidio venisse attribuito a qualche vagabondo o a un rapinatore. L'ispettore annuì. Certo, il movente economico. E se poi negli ultimi tempi avevano litigato. Ma Miss Marple lo interruppe. Oh, ma questo non è vero. Ne siete sicura? Tutto il paese ne sarebbe stato al corrente. La cameriera Gladys Brent l'avrebbe raccontato subito in giro. L'ispettore obiettò con voce flebile. Forse neanche lei ne era a conoscenza. Ma ricevette in risposta un sorriso di commiserazione. Miss Marple proseguì. E poi c'è l'altro partito. Ted Gerard. Un giovanotto di bell'aspetto. Naturalmente sono corsi molti pettegolezzi sul suo conto. Veniva a trovarla tanto spesso. Ma proprio la signora Spenlow mi aveva raccontato che lui faceva parte di quelli che mi pare si chiamino gruppi di Oxford. Un movimento religioso. Sono gente molto sincera ed estremamente onesta, io credo, e la signora Spenlow era rimasta molto colpita da tutto ciò. Miss Marple prese fiato, poi proseguì. E di certo non v'era nessun motivo per credere che tra loro vi fosse dell'altro, ma sapete la gente com'è. Un sacco di persone sono convinte che la signora Spenlow si fosse infatuata del giovanotto e gli avesse prestato una forte somma di denaro. Ed è perfettamente vero che quel giorno lui fu visto alla stazione, sul treno. Il treno delle 2:27 da Londra. Ma sarebbe stato molto facile scendere dall'altra parte del vagone e attraversare la linea ferroviaria, valicare la staccionata e svoltare presso la siepe, senza dover attraversare l'atrio della stazione. Se lo ha fatto è probabile che nessuno lo abbia notato mentre si recava al villino. E naturalmente la gente pensa che l'abbigliamento della signora Spenlow fosse piuttosto curioso. Curioso? Indossava un kimono, non un vestito. Miss Marple arrossì. Sapete, certa gente considera in modo allusivo questo genere di indumenti. E voi? Oh no, io no. Credo che fosse perfettamente naturale. Credete che fosse naturale? Viste le circostanze, sì. Lo sguardo di Miss Marple era freddo e riflessivo. Questo ci fornirebbe un altro movente a carico del marito, disse l'ispettore Slack. La gelosia. Oh no, il signor Spenlow non si ingelosirebbe mai. Non è il tipo d'uomo che si accorge di ciò che gli accade intorno. Se sua moglie se ne fosse andata di casa lasciandogli un biglietto sul puntaspilli, solo allora si sarebbe reso conto della cosa. L'ispettore Slack notò perplesso l'occhiata penetrante che la sua interlocutrice gli lanciò. Aveva l'impressione che con tutto il suo discorso Miss Marple volesse accennare a qualcosa che egli non capiva. E ora lei gli disse con accento particolare: «E voi, ispettore, non avete trovato nessun indizio sul posto?» Al giorno d'oggi gli assassini non lasciano più impronte digitali o mozziconi di sigaretta, Miss Marple. «Ma questo», insinuò lei, «mi pare un delitto vecchio stile». «Che cosa volete dire?» domandò Slack vivacemente. «Sapete», osservò Miss Marple parlando con lentezza, «credo che l'agente Pack potrebbe esservi d'aiuto. È stato il primo ad arrivare sulla scena del delitto, come si suol dire». Miss Marple salì in camera e arrotolò in fretta un vestito dentro un pezzo di carta marrone e, uscita di casa, si diresse decisa all'ufficio postale. La signorina Pollitt, la sarta, abitava in un appartamento sopra l'ufficio postale. Ma Miss Marple aspettò prima di aprire la porta e salire le scale. Erano le 2:30 in punto e, con un minuto di ritardo, la corriera proveniente da Match Benham si fermò dinanzi all'ingresso dell'ufficio postale. Era uno dei grandi avvenimenti quotidiani a St. Mary Mead. La titolare dell'ufficio si affrettò a uscire con diversi pacchetti, pacchetti connessi alla parte commerciale della sua attività, giacché l'ufficio postale fungeva anche da rivendita di dolciumi, giocattoli e libri tascabili. Per circa 4 minuti Miss Marple rimase sola nell'ufficio. Solo quando la titolare rientrò, Miss Marple salì le scale e chiese alla signorina Pollitt se poteva ammodernarle quel vecchio vestito di seta grigia. La signorina Pollitt promise che avrebbe fatto il possibile. Il capo della polizia accolse con meraviglia l'annuncio della visita di Miss Marple. «Scusate, scusatemi tanto se vi disturbo», gli disse lei entrando. «So che avete molti impegni, ma siete sempre stato così cortese, colonnello Melket, e ho preferito venire da voi invece che parlare con l'ispettore Slack. Innanzitutto, sapete, non vorrei proprio che l'agente Pack ricevesse un biasimo. A rigore, suppongo che non avrebbe dovuto toccare nulla». Il colonnello Melket era piuttosto disorientato. «Pack?» domandò. «È l'agente di servizio a St. Mary Mead, no? Che cosa ha fatto?» «Ha raccolto un ago, sapete, l'aveva infilato nella giacca, e guardandolo pensai che con ogni probabilità doveva averlo raccolto in casa della signora Spenlow». «Già, già. Ma, dopo tutto, che cos'è un ago? Effettivamente ha raccolto l'ago proprio accanto al corpo della signora Spenlow». «È venuto ieri per riferirlo a Slack. Immagino che siate stata voi a suggerirglielo. Era solo un comune ago che qualunque donna potrebbe usare». «Oh no, colonnello Melket, è qui che sbagliate. Forse agli occhi di un uomo quello pareva un normale ago, ma non lo era. Era un ago particolare, molto sottile, di quelli venduti in scatolette e che usano soprattutto le sarte». Melket la fissò e un barlume di intelligenza si fece strada in lui. Miss Marple annuì diverse volte con vigore. «Sì, certo, mi pare tanto chiaro. Indossava un kimono perché si accingeva a provare l'abito nuovo. Poi è entrata in quel locale che dà sull'ingresso. La signorina Polita ha accennato a certe misure che doveva prenderle e le ha avvolto il proprio metro a nastro intorno al collo. Le è bastato incrociarne i capi e tirare, molto semplice, a quanto ho sentito dire. Infine, naturalmente, è uscita. Si è richiusa la porta alle spalle ed è rimasta lì a bussare come se fosse appena arrivata. Ma l'ago dimostra che lei era già entrata nel villino». «Ed è stata la signorina Polita a telefonare a Spenlow?» «Sì, dall'ufficio postale alle 2:30, nei minuti in cui arriva la corriera e l'ufficio resta vuoto». «Ma, mia cara Miss Marple, perché?» domandò il colonnello Melket. «In nome del cielo, perché non esiste un omicidio senza movente?» «Ebbene, sapete, colonnello Melket, in base a quanto ho sentito, credo che il movente del delitto risalga molti anni fa. Secondo me, entrambe le donne vi hanno preso parte». «A che cosa?» «Al furto. Parecchio tempo fa. Smeraldi molto preziosi, pare. La cameriera personale della padrona e la sguattera. Infatti, c'è una cosa che non è stata chiarita. Quando la sguattera ha sposato il giardiniere, dove hanno preso i soldi per aprire un negozio di fiori?» «La risposta è che quella era la sua parte di bottino. Credo che questa sia l'espressione giusta. Tutto ciò che faceva le riusciva a meraviglia. Il denaro fruttava denaro. Ma l'altra, la cameriera, deve essere stata sfortunata. Si ridusse a lavorare come sarta di paese. Poi si incontrarono di nuovo. Sulle prime tutto bene, immagino, finché sulla scena non comparve il signor Ted Gerard. Vedete, la signora Spenlow provava già rimorsi di coscienza ed era incline a una religiosità di tipo emotivo. Questo giovanotto senza dubbio la incitava a far fronte alle proprie responsabilità e a purificarsi, e probabilmente lei era propensa a seguire questi consigli. Ma la signorina Polit non era dello stesso avviso. Vedeva solo la possibilità di finire in prigione per un furto commesso anni addietro. E così decise di porre fine a tutta la storia. Sapete, temo che abbia sempre avuto un'indole cattiva. Non penso che avrebbe mosso un dito se quel simpatico sciocco del signor Spenlow fosse stato impiccato». Il colonnello Melket disse con voce lenta: «Possiamo verificare la vostra teoria solo fino a un certo punto. Il fatto che la Polit e l'ex cameriera personale degli Abercrombie siano la stessa persona, ma...» Miss Marple lo rassicurò: «Sarà tutto molto semplice. È il tipo di donna che crolla quando viene smascherata. E poi, vedete, le ho preso il suo metro a nastro. Io... Gliel'ho sottratto ieri mentre provavo un abito. Quando si accorgerà della sua comparsa e penserà che sia in mano alla polizia, beh, è una donna ignorante e crederà che in qualche modo esso costituisca una prova decisiva a suo carico». Miss Marple rivolse al colonnello un sorriso di incoraggiamento. «Non avrete nessuna difficoltà, ve l'assicuro». Era lo stesso tono con cui la zia prediletta gli aveva assicurato che indubbiamente non sarebbe stato bocciato all'esame di ammissione all'Accademia di Sandhurst. E infatti era stato promosso.